Le 8, le 8 e 40 minuti, You Shook Me All Night Long, tutta la scossa elettrica che ha scelto di darci questa mattina il professor Andrea Di Stefano con gli AC/DC. D'altra parte è un uomo che, come sapete, è adrenalina pura. Buongiorno professore, benvenuto, bentornato.
Buongiorno, buongiorno.
Eccolo, eccolo, sembra quasi l'Angus Young della conversazione telefonica fin da questo incipit. Come va, tutto bene?
Tutto bene, assolutamente.
Ecco, apriamo oggi facendo una bella conversazione da anziani nella sala d'attesa del dottore.
Sì, anziani siamo. Il vaccino.
Esatto, anziani siamo anziani. Sala d'attesa la simuliamo. Sì, io l'ho fatto, e lei?
Sì, l'ho fatto, l'ho fatto.
Tutto
l'ho
bene? Fatto. Come sta andando?
Sì, sì, tutto bene. La prima mezz'ora mi ha preso fuoco il braccio, ma per il resto tutto bene.
Attenzione, le ha preso fuoco il braccio, ma tipo Roveto Ardente, che adesso ci sono degli adoratori del suo braccio che hanno visto apparire la divinità.
No, tipo calore rosso, eccetera, ma è durato solo mezz'ora, poi è andato via.
Ah, ho capito, ho capito. No, io niente di niente, francamente ero un po' rimbambito.
Beh, assoluto.
Sì, no, ero un po' rimbambito.
Ma ieri. Cosa hai fatto? Così come gli anziani, sai cos'hai fatto?
Esatto, infatti era lì che volevo arrivare. A me hanno fatto Pfizer, e a lei?
Moderna.
Ah, hai capito, allora forse il fiammeggiamento era dovuto alle caratteristiche diverse dell'RNA inoculato, ma pensa un po'. Vabbè, comunque niente, per il resto artrite, cose così? No,
solo l'ingrandimento nel luogo della puntura, ma per il resto zero, anche quello è andato via dopo 3 giorni.
Ho capito, tipo morso di tafano, insomma, quelle robe lì.
Tipo morso di. No, un po' di più, però insomma. Tipo,
morso di 2 tafani.
Come aver preso un pugno, ecco.
Ho capito. Quindi, insomma, fiammeggiamento, sentore di pugno, tutto in sede locale, poca roba. Io niente, invece, per cui, vabbè, niente, direi che.
Fortunato.
Guardi.
La peggiore è la seconda dose, guarda che lo dicono tutti gli amici.
Eccolo, sapevo che arrivava, entrava in modalità Dombrovskis con il monito, e adesso ci arriviamo, comunque. Ma come se la ride, guardi che è arrivata c'è l'infermiera che sta chiamando il suo numero, Di Stefano 26, vada che io intanto metto la sigla. Ma siamo nella sala d'attesa del dottore, non si ricordava?
Siamo nella sala, è vero, sì, scusami.
Di Stefano, sì, vado, 26,
vado.
È andato?
Vado.
Ok, io vado con la sigla, ok. No, aiuto, sto facendo casino. Vede, questo ecco, il disorientamento è un po' uno degli
disorientamento è l'effetto del vaccino.
Sì, un po' rimbambito, vabbè, ma quello non è la norma, credo che non sia stato. Sono almeno 12 anni
normale,
che sono rimbambito.
Scusa.
Appunto. E allora, ascoltatori, eccoci qui, il giorno delle locuste, nuova puntata, una trasmissione che da oggi può esibire in modo esplicito il suo passaporto vaccinale da prima dose e come anticipava il professor Di Stefano, anche oggi partiamo con un monito inquietante che arriva niente proprio di meno dal vicepresidente della Commissione Europea Dombrovskis, che quando fa i moniti è più o meno in modalità crisanti, cioè sono tutte e due sul piano del ricordati che devi morire, un monito così inquietante che a Mario Draghi ha cominciato a fiammeggiare il braccio, giusto?
Secondo me sì, giusto, perché si è trattato, credo, di un 1-1-2 coordinato e coincidente, è abbastanza significativo. Di cosa stiamo parlando? Dombrovskis nella conferenza stampa finale della riunione della Commissione Europea è andato all'attacco sul debito e in particolare sulla sostenibilità del debito per i paesi europei più esposti, quindi Italia, Grecia, Portogallo e Spagna. Il monito verso l'Italia è stato abbastanza esplicito, bisogna mettere un freno alla spesa perché il debito rischia di diventare insostenibile, comunque ci si allontana in modo pesante dagli impegni che erano stati assunti, anche se fino alla fine del 2022 il patto di stabilità rimarrà sospeso, perché su questo l'accordo politico è evidente che non può essere messo in discussione neppure dal Superfalco. Ma le affermazioni di Dombrovskis sono arrivate subito dopo un intervento, un vero e proprio editoriale pubblicato dal Financial Times a firma Wolfgang Schäuble, l'ex ministro delle finanze tedesco, quello che sostanzialmente si era opposto in tutti i modi alle politiche di Draghi quando Draghi era presidente della BCE, e anche quello che possiamo considerare il responsabile in primis della crisi greca e del disastro comunitario sul tema della, dell'austerity. Schäuble scrive chiaramente: abbiamo discusso spesso con Draghi dell'azzardo morale e ci siamo sempre trovati d'accordo che la competitività e le politiche finanziarie sostenibili siano responsabilità dei Paesi membri. Io sono sicuro che intende rispettare questo principio da primo ministro italiano. Così scrive Schäuble, e l'azzardo morale è ovviamente il fatto che non bisogna lasciare liberi di spendere i Paesi membri di una confederazione che hanno un debito eccessivo, un debito troppo elevato. Questo mi sembra un messaggio molto chiaro e abbastanza preoccupante che arriva appunto da quel vecchio asse dei falchi. Non sappiamo se questo ritorno dei falchi sia di lungo periodo o se siano le fiammate prima di quello che potrebbe essere sicuramente una svolta politica, cioè le elezioni tedesche che si terranno in autunno.
Oh, ecco, per non fare come al solito quello che fa la figura di quello che passa di lì per caso e non sa niente, ho voluto documentarmi un po' sul ritorno dei falchi e pensi che ho scoperto, sono su scienze.it, che l'andare e poi tornare è proprio insito nel falco, scoperto nei falchi pellegrini, pensi un po' il gene della migrazione, la capacità di questi uccelli di seguire rotte migratorie lunghe associata a particolari varianti del gene ADCY8 coinvolto nei processi che regolano la memoria a lungo termine. Pensa un po', guarda, non
lo so. Sì, anche se non credo che Dombrovskis, ma anche gli altri esponenti, pensiamo ai cosiddetti paesi frugali, quelli che si opponevano anche al Recovery Fund, quindi al Next Generation EU, non credo che abbiano il gene delle migrazioni, hanno il gene del contro le migrazioni, quindi direi che appartengono a un'altra categoria, insomma, mi sembrano molto più paragonabili a delle aquile, ecco, dal punto di vista, diciamo, ornitologico.
8:49, battuta politica del professor Di Stefano in forma di metafora ornitologica. Prima di passare però al prossimo argomento, consenta anche a me un monito rivolto a tutti gli ascoltatori, che non è ricordatevi che dovete morire, bensì ricordatevi che dovete venire, perché venerdì prossimo, esattamente tra 7 giorni, comincia l'avventura dell'Italia di Mancini ai campionati europei di calcio, e quindi ci sarà una bella occasione per tornare a vederci tutti insieme, ascoltatori, visto che quest'anno niente festa, mannaggia, così come l'anno scorso, ma faremo le dirette delle partite della nazionale italiana, degli europei, vediamo poi quante saranno a seconda di come si va avanti, dove al Ride Festival, che è nello spazio dell'ex scalo di Porta Genova, si comincia con gli europei, con Italia-Turchia venerdì prossimo alle 9 di sera. Venite, lo spazio è largo, lo spazio è aperto, non si rischiano assembramenti, ci vediamo finalmente tutti insieme, e tra l'altro potete già cominciare ad andare lì da martedì tutte le sere, perché A Casa con Voi, condotta dal simpatico collega Disma Pestalozza, diventa Fuori Casa con Voi e si trasferisce proprio da quelle parti, Ride Festival, ex scalo di Porta Genova. Insomma, poi in settimana vi daremo tutte quante le indicazioni, ma intanto torniamo al tema. Ma perché
questo significa che io venerdì prossimo posso venire in studio compagno Bacchi?
No, non ha, mi spiace dirlo, ma non ha un po' forzato l'argomento. Sto dicendo che andiamo in esterni a fare.
No, ho capito, ma noi due che siamo vaccinati
non
possiamo ritornare.
Non può. No.
Va bene, basta, volevo solo capirlo.
Però se vuol venire a fare
non portavo l'argomento.
No.
Era una domanda.
Ho capito, non sia polemico. Se vuole venire, le dicevo invece, a fare la cronaca di Italia-Turchia, è naturalmente
il
benvenuto.
Scusa, ma lo più assoluto. Non lo più assoluto. Prima perché è Italia-Turchia.
E quindi se la Italia.
Da boicottare di default.
Ah, Italia-Galles.
Italia-Galles ci potrei pensare,
ecco.
Un pensiero.
E deve trovare un argomento per boicottare il Galles a quel punto, però c'ha più tempo.
No, il Galles non ha motivo per boicottare.
È amico del Galles?
Sì, ospiterà anche la Coppa 26.
Ah, perfetto. Allora guardi, la invito direttamente a Italia-Galles, così ci parla nei momenti morti della partita di Coppa 26, va bene?
Va bene.
Ok, no, dicevo, torniamo a noi però a questo punto, all'argomento perché, ok, cioè tornano i falchi, ma torna anche la ripresa economica, più 4%, Visco ci ha galvanizzati, Brunetta ci ha galvanizzati ancora di più dicendo che siamo di fronte al ritorno di un nuovo boom economico.
Sì, parlare di boom economico francamente è molto discutibile perché finora si può parlare di rimbalzo più che di boom economico, perché ricordiamoci che abbiamo fatto quasi il meno 10 e quindi la ripresa che oggi si sta registrando e che probabilmente sarà anche più, come tutti auspicano, migliore del previsto a fine anno, comunque deve fare i conti con il crollo che si è registrato nel 2020 e quindi per ritornare ai livelli di PIL pre-Covid, diciamo, secondo quasi tutti gli studi degli analisti, bisognerà attendere il 2022. Comunque la ripresa sicuramente c'è, lo ha detto Confindustria, secondo me con una certa, come dire, con un tentativo di rispondere alle critiche e di allontanare le polemiche sul tema dei licenziamenti. Lo ha detto però anche il Fondo Monetario Internazionale in modo più equilibrato, dicendo che pubblicando ieri le previsioni, l'outlook sui paesi europei, per l'Italia il Fondo Monetario prevede una crescita del PIL al 4,3%, quindi leggermente superiore alle stime precedenti che erano al 4,2%, e un miglioramento invece non viene previsto per il 2022, dove la crescita è prevista al 4% invece che al 4,2%. Sul rapporto deficit-PIL, che è uno dei punti appunto oggetto dell'attacco di Dombrovskis, il deficit che quest'anno dovrebbe chiudersi all'11,8% per effetto ovviamente delle spese pandemiche, dovrebbe ridursi al 6% nel 2022 e quindi probabilmente il rientro al tetto del 3% si potrà realizzare forse nel 2023, tutto dipenderà da come andranno le spese per il rilancio e gli investimenti. Il rapporto debito-PIL, che è il punto dolente su cui sono andati all'attacco i falchi, quest'anno potremmo raggiungere la cifra record di quasi 160%, 159,9% per la precisione secondo il Fondo Monetario Internazionale, l'anno prossimo si dovrebbe scendere al 157,9%. E qui è evidente che la crescita del prodotto interno lordo agisce sul debito innanzitutto in primis perché fa aumentare il denominatore e quindi fa abbassare il benedetto rapporto debito-PIL, che è quello che, come tutti gli ascoltatori ricordano, è uno dei tre pilastri delle storie legate al patto di stabilità e all'austerity europea. Per la disoccupazione invece le previsioni del Fondo Monetario purtroppo non sono per niente positive, conferma che a partire dallo sblocco dei licenziamenti probabilmente vedremo uno tsunami occupazionale abbastanza consistente, perché secondo il Fondo la disoccupazione quest'anno si fermerà al 10,3% ma è destinata a salire all'11,6% l'anno prossimo, e quindi è anche difficile capire come l'Italia possa contenere le spese a fronte appunto di questi numeri e soprattutto degli effetti occupazionali e quindi sociali di questi numeri.
Stavo guardando nel frattempo un po' i voli per il West Virginia, un po' per i costi, un po' per vedere come sono i collegamenti, perché non deve essere semplicissimo arrivare in West Virginia.
West Virginia, perché?
Per fare la seconda dose, no, lo dicevo stamattina, perché se andiamo a farla in West Virginia ci danno in omaggio un fucile personalizzato. Così nel caso può
Vabbè, allora proprio il caso nostro, come no?
Vabbè, può sparare i falchi così, o alla Turchia, che è sua nemica.
Io no, proprio sono lontanissimo dall'imbracciare qualsiasi arma, quindi figurati.
Lei usa la fionda che usava Davide contro Golia?
No.
Neanche la fionda?
No, non uso neanche la fionda, uso solo le parole.
Le parole, che bello. Non so se diano in omaggio delle parole West Virginia, nel caso comunque le faccio sapere. Capitale del West Virginia?
Ah, non lo so, è una domanda veramente impossibile, confesso.
Non c'è lo Shazam delle capitali per beccarla subito?
No, beh sì, certo.
Non è facile, è la capitale. Non è facile.
No, non credo che sia per niente facile.
No.
È uno stato, francamente,
è uno stato...
Charleston.
Bravo! Vedo che ha compulsato sull'iPad più veloce
Virginia, la Virginia occidentale è francamente uno stato, come dire, che non è proprio nelle nostre corde, se pensi che fa praticamente un paio di milioni di abitanti, quindi è proprio uno stato piccolo, nella regione degli Appalachi.
E tra l'altro dove la gente mormora proprio perché è uno stato piccolo. Vabbè, visto che sulla pagina di Wikipedia ci potrebbe dire anche tutti gli stati con cui confina il West Virginia, ma non glielo faccio dire perché siamo quasi alla fine della prima parte della trasmissione. Mi sia concesso dire che, appunto, essendo la capitale è Charleston, che è anche un simpatico ballo d'antan, nonché anche il titolo di un celebre film minore di Bud Spencer, insomma, dico così per fatto di cultura generale. Attenzione, perché tra poco ritorneremo con la seconda parte del giorno delle locuste e parleremo di carburanti, anzi di quello che fino ad oggi è stato il carburante principale dell'economia globale, cioè il petrolio. Ma ha visto invece che è partito il primo volo di Air France che vola con l'olio di frittura. Lei dovrebbe saperle sta robe qua, è il suo l'olio.
Sì, l'ho visto.
Le è piaciuto l'olio di frittura?
Sì, interessante, anche se credo che sarà molto difficile mantenere, come dire, una sostenibilità usando il biocarburante, ecco. Sicuramente meglio del cherosene che viene utilizzato oggi, però mi sembra difficile che si possa risolvere i problemi dei voli aerei semplicemente sostituendo il cherosene con dei biocarburanti.
Ricordiamo che l'olio di frittura è meglio del cherosene anche qualora si vogliano cuocere le patate fritte in casa, che con il cherosene cuociono più in fretta, ma hanno un sapore un po' amarognolo e quindi, come dire, è sconsigliabile.
Però per le patate non bisogna rifriggere l'olio, è pericolosissimo.
Pericolosissimo, causa morte immediata.
No, però
arrossamento in sede locale del braccio.
No, di peggio.
Vabbè.
Secondo me può avere degli effetti anche cancerogeni.
La miseria, vabbè, andiamo in pubblicità prima che ci porti nella cupezza più assoluta anche sulla scorta delle patate fritte.
Lo sanno tutti.
Ho capito, stiamo parlando delle patate fritte, sono buone, belle, via, piacciono ai bambini, perché ci deve dire, sono cancerogene.
Non bisogna rifriggerlo.
Vabbè, no. Vado in pubblicità.
Va bene.
Ecco.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquillo, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se a avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto.
Prendi tutta la tua carità. Menti a casa, ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi.
Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Well, I did, well, I did, Habibi d'Alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Well, I did, well, I did, Habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima.
Io da te non ho voluto soldi.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se
volevi solo soldi, soldi.
Le 9:04, caro professor Di Stefano, è difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, eh?
Eh sì, decisamente.
Le è mai capitato di perdere l'orgoglio?
No, direi no, no. Non mi sembra.
Beh, beh, questo testimonia la, come dire, la sua statura morale, un uomo che crede in se stesso, nelle sue convinzioni e che non ha mai dubitato nemmeno per un secondo di essere nel giusto. Quest'uomo è Andrea Di Stefano, il consueto protagonista della puntata del venerdì del Giorno delle Locuste. L'ha cantata anche lei, come tutti gli italiani ieri, visto che c'era Moretti che cantava come va, come va, come va.
No, francamente no, però so che è di Mahmood, è già qualcosa, no?
No, 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 cioè, però ha visto che c'era il lancio del film di Moretti che andrà a Cannes.
Sì, sì, l'ho visto, sì, sì, l'ho visto.
Facciamolo insieme, come va, come va, come va?
Come va, come va, come va?
Beh, sai che è quasi meglio di Moretti alla fine, non è andato male.
No, dubito,
bravo,
dubito.
Bravo, 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 bravo. Compensiamo così all'insegna del cameratismo e dell'allegria questa seconda puntata, seconda parte del Giorno delle Locuste, perché il professor Di Stefano sta per rilanciare invece con un nuovo spettro, che è ancora una volta lo spettro dell'inflazione, che però, attenzione, sembra allontanarsi, per i paesi...
I paesi occidentali, sì, per i paesi più ricchi gli allarmi sembrano essere parzialmente in fase di rientro, almeno per quanto riguarda alcune materie prime. Certo, l'onda rialzista non si è ancora conclusa, ma come dicevamo la settimana scorsa, i segnali che sembrano confermati di una frenata ci sono su molti comparti delle materie prime, salvo che sul petrolio, ma lì sul petrolio evidentemente giocano degli elementi speculativi e le scelte dei grandi produttori. Tra l'altro Oil Price sottolinea proprio quest'oggi come ci sia chi gongola dell'attacco congiunto e non coordinato ma sicuramente congiunto che è stato fatto contro Exxon, Chevron e Shell nelle ultime due settimane. Lo ricordiamo, la sentenza del tribunale olandese che ha dato ragione a delle organizzazioni non governative dei cittadini contro Shell, e poi è ancora più clamoroso il voto negli Stati Uniti degli azionisti di Exxon, che al 61% hanno approvato una mozione che impone a Exxon maggiori impegni per ridurre i cambiamenti climatici e il proprio impatto attraverso le emissioni. Ecco, di queste vicende starebbero gongolando sostanzialmente, come avevamo già sostenuto negli ultimi due anni, Saudi Aramco, ed è il motivo principale per la quale Saudi Aramco si è quotata in borsa, seppur in misura piccolissima, Gazprom, Rosneft e Abu Dhabi National Oil Co., cioè le compagnie, diciamo, che hanno poco a che fare con qualcuno che gli rompe le scatole e che sicuramente resteranno in campo anche per i prezzi del petrolio che sono in grado di sostenere, prezzi del petrolio che comunque grazie al cartello OPEC Plus che è stato allargato alla Russia continua a rimanere molto alto, oggi viaggia intorno ai $70 al barile il Brent, cioè quello più pregiato, e intorno ai $70 il WTI. Tra l'altro c'è una singolare chiusura della forchetta, normalmente tra questi due mercati c'era una differenza consistente, ma questo probabilmente è dovuto proprio al ritorno di una spinta finanziaria speculativa e agli investimenti sui future, perché gli analisti prevedono addirittura che entro fine anno il prezzo del greggio potrebbe risalire a $80 al barile. Certo che dal presunto valore negativo $80, capite quanto le dimensioni di questo mercato siano condizionate non tanto dalla domanda quanto ovviamente dagli effetti finanziari e dalle spinte speculative.
Deduco facilmente con metodo aristotelico che se lei non viene a commentare con noi Italia-Turchia perché è nemico della Turchia, neanche quando ci sarà Italia-Saudi Aramco o Italia-Exxon ugualmente venga a commentare. Però se Raspadori segnasse alla Exxon risulterebbe.
Sì, potrei anche, ma non credo che ci sia una squadra Exxon, ci saranno gli Stati Uniti, no?
No, sono gli europei, come fanno ad esserci gli Stati Uniti?
Allora la squadra Exxon come fa a esserci? Cioè, sì. Al massimo una squadra Shell.
Per esempio.
Chi paga la Shell?
Cross di Bernardeschi, testa di Raspadori, 1-0 Italia contro la Shell e lei sul divano, Ale!
Potrebbe essere,
con una bella birra in mano, così come avverrà venerdì sera in occasione della prima partita degli europei, a cui invitiamo tutti quanti gli ascoltatori, come dicevamo. E a proposito di birre, mi scusi la digressione, perché il modello incentivi americano fa scuola anche in Italia, eccola qua la notizia: vaccini al Lab di Messina, l'iniziativa per i giovani, birra artigianale a 50 centesimi per chi si vaccina. Adesso vediamo se anche la birra di Radio Popolare che ci sarà lì naturalmente potrà essere venduta a costo ribassato per i giovani vaccinandi, ma intanto restiamo sul tema, perché se i paesi ricchi vedono allontanarsi lo spettro dell'inflazione, invece se i paesi poveri chiedono come va, mica tanto bene.
No, va molto male, come era già accaduto nella crisi del 2009. L'aumento dei prezzi legato alla ripresa o alle speculazioni come nel 2009 crea grossi problemi, perché complessivamente i prezzi alimentari hanno registrato a maggio un incremento del 40%, che secondo le Nazioni Unite è l'incremento più consistente che sia mai stato registrato in un decennio, in particolare nell'Africa occidentale. Questo rialzo del prezzi del 40% mette in grande difficoltà paesi come la Nigeria, dove l'inflazione legata al cibo è cresciuta del 23%, che è il valore più alto negli ultimi 15 anni secondo la FAO. Cosa significa questo? Che ovviamente per alcune centinaia di milioni di persone potrebbe significare la fame, perché incrementi dei prezzi così elevati, come noto, significano molto spesso la indisponibilità degli approvvigionamenti sui prodotti basilari di diete alimentari molto semplici come il riso, la farina di mais o similari, insomma, e soprattutto, come abbiamo già visto nel 2009, prima che i prezzi rientrino a livelli sopportabili in questi paesi, in questi contesti, ci vuole molto più tempo che nei paesi occidentali. Quindi se probabilmente i paesi occidentali vedranno un ritorno a valori normali già probabilmente entro il primo semestre del 2022, nel caso della crisi del 2009 il rientro dei prezzi impiegò quasi 4 anni prima di tornare a livelli accettabili, appunto gettando, come denunciò la FAO, in una condizione di povertà alcune centinaia di milioni di persone.
Sai che non c'ha una bella credenza la Serracchiani? Stavo guardando adesso.
La Serracchiani?
Sì, no,
è in collegamento.
Ecco, Sky TG24, e c'ha una cioè sembra un po' la casa della nonna, cioè, mobili pesanti. Sarebbe una bella occasione per aprire un'inchiesta sulle credenze delle grandi figure del panorama politico, magari parlare anche della credenza di casa Biden, e invece di Biden dobbiamo parlare perché sta cercando il compromesso con il Congresso per il mega piano per le infrastrutture, la minimum corporate tax al 15%.
Sì, perché la portata complessiva della manovra si sta ridimensionando. Ieri Biden avrebbe indicato 1.000 miliardi di dollari di nuova spesa rispetto ai 1.700 miliardi che erano stati annunciati a maggio, e questo perché risulta una trattativa ovviamente molto difficile quella in corso con il Congresso, non tanto perché i democratici non abbiano la maggioranza e quindi non si possa fare a meno dei repubblicani, ma perché Biden sta cercando, stante le caratteristiche di questo piano per il rilancio delle infrastrutture degli Stati Uniti, di raggiungere un accordo anche con i repubblicani, che comunque però rimangono nella loro posizione, diciamo, post-trumpiana, e cioè che i tagli e le tasse varati dall'ex presidente non possono essere rimossi o modificati proprio per finanziare appunto il mega piano per le infrastrutture, ma anche il mega piano di spesa sociale. Quindi c'è, alla ricerca di un compromesso, Biden ha messo sul tavolo la stessa proposta che ha messo a livello internazionale, cioè una minimum tax del 15% sui redditi di impresa, a differenza della proposta di alzare la corporate tax dal 21 al 28, questa soluzione non comporterebbe il superamento della riforma fiscale del 2017, perché l'ipotesi di imposta minima con aliquota al 15 era già comparsa a marzo e avrebbe comunque l'effetto di incrementare almeno in parte il prelievo, perché sarebbe accompagnata dal taglio di diversi sgravi, ma come si capisce molto meno rispetto agli annunci che pure avevano suscitato grande interesse anche a livello internazionale, e questo mostra come sempre le difficoltà appunto anche di un Biden molto determinato, che comunque è costretto poi a fare i conti col Congresso e con la presenza forte dei repubblicani all'interno di entrambe le camere degli Stati Uniti.
Le 9:15 minuti, e torniamo a parlare di Microsoft, e non in relazione al divorzio tra Bill e Melinda. Lei da che parte sta? Sta con Bill o sta con Melinda?
Ma io non saprei, mi verrebbe da dire che sto più con Melinda che con Bill, visto quello che sta emergendo.
Però appunto l'emersione non è quella, tanto quella del backstage familiare in questo caso, bensì del singolare relazione, beh singolare mica neanche tanto, che Microsoft ha con la bella terra di Irlanda, in cui paga francamente poche tasse.
Paga niente, perché quello che è emerso in questa interessante analisi che ha fatto il Guardian.
Sai che sembra veramente l'iracondo anziano al cantiere, che lì paga niente.
Beh, insomma, da essere iracondi, cioè, la ragione c'è, perché l'inchiesta o l'analisi che ha fatto il Guardian, che tra l'altro parte da un documento ufficiale, cioè dal report annuale che è stato depositato proprio al fisco inglese, al fisco irlandese, dalla stessa Microsoft. Qui stiamo parlando di una delle tante aziende, Microsoft Round Island One, è precisamente l'azienda che è domiciliata fisicamente in Irlanda, ma la sua sede fiscale è alle Bermuda. Genera i profitti attraverso il copyright dei software di Microsoft, quindi credo che anche moltissimi tra gli ascoltatori saranno quelli che hanno pagato per utilizzare i famosi pacchetti Microsoft che tutti conosciamo, Word, Office, eccetera. Bene, da quelle licenze il profitto che si realizza è astronomico. Nel 2020, o meglio nell'anno fiscale che è da giugno a giugno del 2019-2020, questa società di Microsoft ha realizzato un profitto record di 314,7 miliardi di dollari. Su questi 314 miliardi di dollari non ha praticamente pagato alcuna tassa in Irlanda, nonostante l'Irlanda sia un paese da dumping fiscale, perché appunto, siccome la sede fiscale è le Bermuda, ha eluso di fatto anche la normativa irlandese, sottraendosi al pagamento dei profitti, che nel caso ovviamente dell'Irlanda sarebbero stati pari a circa 40-45 miliardi, quindi una cifra molto consistente per un piccolo paese. Pensate cosa si potrebbe fare con 45 miliardi o con 55-60 miliardi, che è la cifra eventuale di tasse che Microsoft avrebbe dovuto pagare se fosse operativo a livello internazionale la minimum corporate tax. Il timore è che comunque il solo annuncio della minimum corporate tax, che tra l'altro potrebbe avere un via libera anche al G7 secondo le indiscrezioni che stanno circolando, e quindi accordo al G7, accordo all'OCSE, ma senza una legislazione di supporto che possa impedire appunto a queste imprese di utilizzare i paradisi fiscali, il rischio è che anche questa proposta di minimum corporate tax a livello internazionale non sortisca nessun effetto, come questa vicenda dimostra. Poi c'è il capitolo delle dichiarazioni a volte molto scandalose che Gates ha fatto nel corso degli anni, dicendo che lui vuole pagare le tasse un po' come Buffett, ma a differenza di Buffett, che almeno negli Stati Uniti le paga, è evidente che l'impero di Gates non manca di eludere il fisco in modo anche abbastanza oltraggioso e scandaloso.
Ricordo agli ascoltatori che questa è l'ultima volta in cui il professor Andrea Di Stefano parlerà male di Bill Gates, perché come avete sentito è stato vaccinato pochi giorni fa e quindi a breve entrerà in circolo il microchip che Bill Gates ha progettato per essere inoculato tramite vaccino, e quindi dalla prossima settimana il professor Di Stefano parlerà male solo di Apple, mentre esalterà le virtù di Windows, da Windows 96 fino ai giorni nostri. Abbiamo 5 minuti, prof, quindi dobbiamo andare speditissimi. Giusto una citazione per Elon Musk, che come Trump potrebbe essere bannato, ma non da Twitter, dalla SEC.
Sì, è una roba velocissima. La SEC prova a mettere la mozzarella su Twitter a Musk, è un'operazione che non sarà facile. Ha ricordato agli avvocati di Tesla che tutti i cinguetti di Musk vanno approvati dall'ufficio legale, e sembra un tentativo per evitare appunto gli episodi che abbiamo visto a raffica almeno negli ultimi 18 mesi, per cui ogni tweet di Musk produceva balzi o crolli di valori sotto varia natura, azioni, obbligazioni, Bitcoin e compagnia cantanto, evidentemente, oltre ovviamente alle azioni della stessa azienda, e cioè della stessa Tesla. Il tentativo della SEC sembra un po' difficile, ma è evidente che questo tema dei tweet di Musk e che può essere allargato ad altri soggetti è un tema molto complesso, cioè il rapporto tra tweet e il sistema finanziario.
Quindi possiamo dire, per sintetizzare, che la SEC è no Musk.
Possiamo dire sì, che la SEC è no Musk.
Perfetto.
Senza alcun dubbio.
No, è giusto per capire se andava bene come sintesi. Vada di rubrica Veneto.
Andiamo di rubrica Veneto, perché non ne parla quasi nessuno, se non appunto i quotidiani veneti e Report. Stiamo parlando del disastro Mose, che continua a tenere campo soprattutto per gli effetti finanziari. Il Report ha testimoniato, ha evidenziato con la propria inchiesta le condizioni disastrose delle paratie in termini di erosione, dal punto di vista proprio dell'erosione delle infrastrutture. Bene, in settimana, martedì, il CIPES, che è la nuova denominazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, dovrebbe sbloccare ben 538 milioni di euro che dovrebbero servire appunto proprio per intervenire sull'infrastruttura che è stata appena varata e che ha già bisogno di manutenzioni conservative. Ben 112 milioni andranno proprio alle manutenzioni conservative, una settantina per i ripristini e le criticità che sono state riscontrate, e poi 46 milioni alle opere marittime e civili alle bocche di porto, perché ogni volta che le paratie si alzano appunto c'è lo scatenamento delle polemiche e delle proteste degli operatori portuali, perché ovviamente si blocca la navigazione e quindi sono necessari degli interventi per cercare di tamponare la situazione. Mentre si buttano altri 538 milioni di euro, è in corso la trattativa sul fallimento del consorzio Venezia Nuova. Il commissario sta cercando di raggiungere un concordato preventivo, ma la trattativa è molto difficile, sicuramente è un disastro per le imprese che negli anni passati hanno lavorato sul MOSE, perché è previsto un taglio dei crediti dal 30% al 70% a fronte appunto di questo fallimento che è stato deliberato appositamente per evitare che ci scattassero una serie di sequestri giudiziari per i decreti ingiuntivi emessi dalle imprese stesse.
E con le note liete di Ciribilibin, Domanze Festa, si chiude la rubrica Veneto e sta per chiudersi anche la puntata odierna del Giorno delle Locuste. Non abbiamo parlato per esempio di Alitalia, che non ha più i soldi per pagare gli stipendi e nemmeno può vendere a Chimi, come ha fatto l'Inter, per pagare gli stipendi, quindi una situazione assai più complicata. Ma in scaletta il professor Di Stefano aveva inserito anche l'attacco hacker all'industria della carne. Ha un minuto se vuole per concludere.
Sì, l'attacco hacker che ha prodotto un boom di tutti i titoli dei concorrenti della multinazionale brasiliana JBS, che è la proprietaria anche della Rigamonti Valtellinese. L'attacco ha bloccato gli impianti di produzione, soprattutto quelli sudamericani e americani, e ha fatto schizzare i titoli delle aziende concorrenti, in particolare di quelle dei burger vegani, che in una sola seduta hanno registrato anche rialzi del 10%.
Professore, siamo arrivati alla fine di questa puntata, io la ringrazio per essere stato anche oggi con noi, ci ritroviamo naturalmente venerdì prossimo, lo dico già agli ascoltatori, l'ultima puntata del Giorno delle Locuste quest'anno sarà il 3 di luglio, quindi ci abbiamo ancora un mese di fronte. Nel frattempo grazie per esserci stati, buon weekend, professore, le faccio sapere per il primo volo per la West Virginia.
Va bene, anche se non credo che sarò interessato.
Vabbè, dai, alla fine, cioè, andiamo a farci un weekendino. Va bene, ne parliamo poi. Arrivederci.
Ne parliamo poi, arrivederci.
Ciribiribingo, mangia e festa, ciribiribingo, se lavora, ciribiribingo, l'amorosa, ciribiribingo.